Va ora in onda Gran Galà, un programma curato e condotto da Simone Calomino.
Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Gran Galà. Oggi puntata importantissima, perché parleremo di una delle colonne dell'Eiar, cantante principale dell'orchestra Angelini dopo Vittorio Bellelli, e sto parlando del grandissimo Alfredo Clerici. Sarà con noi il nipote Marco Clerici, che ci ha lasciato una testimonianza importantissima e molto gradevole, e intermezzeremo con alcuni dei suoi più grandi successi. Prima di iniziare a parlare di questo grande artista, vogliamo ascoltare un primo brano. Si tratta di Vienna Vienna, una delle canzoni che lo consacrarono al successo, incisa naturalmente con l'orchestra del maestro Cinico Angelini.
Gli ascolti mister di Vienna ritorno a sognare, i baci d'amor, la febbre del cuor che Vienna soltanto può dare, notturne vision, gioconde canzon, sorridi, carezze, illusioni. Ricordi d'amore chiusi nel cuore, sogni di un sogno lontano.
Carissimo Marco, tu sei il nipote di Alfredo Clerici.
Sì.
Tuo nonno avrà avuto modo di raccontarti un po' della sua vita, della sua carriera, delle tappe principali.
Sì, sì, certo, perché comunque diciamo che mio nonno è mancato nel 1999, quindi io essendo del 1973 comunque ho avuto una, insomma, ringraziando il cielo tanto tempo per stare con mio nonno, per parlare. Mi raccontava un po' di tutte le sue avventure, di quando era partito nel canto, della sua carriera, che è stato uno dei primi ad andare in America, Sud America, Cuba, e quindi insomma un momento molto arricchente per me, per la sua storia e per la storia poi anche di mia nonna Alda Mangini, di cui avremo poi modo di parlare in un'ulteriore puntata, da quello che tu dicevi.
Senz'altro, tengo molto ad Alda Mangini.
Quando Rosa torna dal villaggio, sola sola e mesta in volto, io la seguo ma non ho coraggio di pregarla darmi ascolto. Dolce la sera, ben lunga è la via, a farla insieme men lunga staria. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia odora, gli occhi suoi belli sono neri e fondi, non mi guarda ancora. Vista uscir dalla chiesetta con un'aria di mistero, io le ho porto l'acqua benedetta, ma sorriso e non far vero. Buon curato m'ha detto passando, ed io le ho chiesto ma quando. Son fili d'oro i suoi capelli biondi e la boccuccia odora, gli occhi suoi belli sono più profondi or che mi guarda ancora. E insieme andando per la via sogniamo una testina d'oro, mentre la stringo lei sussurra t'amo, io rispondo io moro.
Comunque, iniziamo da tuo nonno Alfredo Clerici, che è stato una delle colonne, diciamo, dell'Eiar. Parlami un po' dell'infanzia di tuo nonno, in che situazione è nato?
Allora, mio nonno è nato a Vigevano, in provincia di Pavia, Lombardia, nel 1911, 29 maggio, da una famiglia, insomma, normalissima, anzi, diciamo anche quasi semipovera, perché allora non c'erano le possibilità che ci sono adesso. Tant'è che poi lui, vabbè, Vigevano, insomma, ai tempi rinomata città della calzatura, quindi è stata anche la capitale della calzatura, la prima fiera internazionale della calzatura è venuta proprio a Vigevano, insomma, negli anni, a partire dagli anni 50 in poi, e già allora nascevano i primi calzolai, i ciabattini, e quindi lui comincia, insomma, da ragazzino, dopo le prime scuole, poi insomma si faceva, diciamo, neanche l'elementare, perché si finiva magari senza aver raggiunto neanche la licenza elementare. Allora aveva questa dote naturale del canto, comincia a fare innanzitutto il ciabattino, apprendista ciabattino, e poi così per arrotondare, insomma, si recava nelle sale da ballo e accompagnava il ballo delle persone, insomma, con un'orchestra, insomma, cantava. Era molto timido, tra l'altro, tant'è che si così raccontandomi mi diceva che si nascondeva quasi dietro il pianoforte, insomma, del pianista, talmente era timido. Però insomma cominciò così la sua carriera, senza assolutamente, questo ci tengo a dirlo, senza avere nessun tipo di studio, quindi, perché allora non c'erano le possibilità, era proprio un dono naturale, tant'è che anni dopo, quando comunque divenne già celebre, sua moglie, quindi mia nonna Alda Mangini, che invece aveva avuto le possibilità di studiare, lei era un mezzo soprano lirico, proprio gli disse di non studiare, disse, proprio gli consigliava di non prendere lezioni, già da affermato, perché avrebbe rischiato di rovinare il timbro naturale. Sappiamo che poi Nilla Pizzi lo soprannominò la voce di velluto, quindi era una cosa che aveva innata dentro, ecco. E cominciò così, ecco, nelle piccole balere, a Vigevano qui in città, per accompagnare il ballo delle persone.
Dorme l'immensa città, tra le luci d'oro sotto lo splendor della luna, mentre nell'oscurità forse mille cuori cercano in amor la fortuna.
E fra i baci più tenaci ogni amante sospira così.
Vieni con me, o bella bimba bruna, in cerca di fortuna sotto le stelle d'or. Vieni con me, che a suon d'un organino io ti starò vicino, sempre vicino al cuor. Brillano tutte tre le stelle languide che sorridono, guardano e ci dicono, su baciatevi con ardor. Vieni con me, oh bella bimba bruna, in cerca di fortuna, sotto le stelle d'oro.
Senti, e quindi com'è avvenuta l'iscrizione al primo concorso dell'EIAR del 1938?
Allora, sempre per quello che ti dicevo, lui andava a cantare in queste balere, insomma, per arrotondare, no? Come si suol dire, per sbarcare il lunario. Succede che una sua ammiratrice venne a sapere del concorso, del primo concorso indetto dall'EIAR, quindi che sappiamo tutti che la RAI prima si chiamava EIAR, trasmettevano allora solo da Torino in diretta, quindi esisteva solo la radio, quindi le televisioni non esistevano ancora, e seppe di questo primo concorso. Tra l'altro mio nonno ignorò il concorso, perché non ne seppe neanche dell'esistenza di questo concorso. Venne iscritto proprio fortuitamente, si può dire fortuitamente, senza sapere nulla, da questa ammiratrice. Perché dico questo? Dico questo perché mio nonno si vide recapitare a casa proprio la lettera dove veniva invitato a Torino per 3 giorni, per una prima selezione di 3 giorni, spesato, adesso non so dire, mio nonno mi ricordo che mi diceva anche l'importo, che insomma era proprio irrisorio se pensiamo un po' ai rimborsi spesa di oggi, però questo rimborso gli consentì di prendere il treno, di andare a Torino, di soggiornare là 3 giorni, e poi c'erano queste eliminatorie, lui andò, quindi si iscrisse, e dopo 3 giorni tante persone venivano eliminate, man mano che cantavano gli veniva detto va bene, le faremo sapere. Mio nonno, trascorsi altri 3 giorni, lo tennero lì, quindi continuava a stare lì fino a che rimasero in 12, che vennero poi assunti dall'EIAR, e alcuni andarono sotto la direzione del maestro Cinico Angelini, tra cui mio nonno Via Garbaccio e Lina Termini, e altri invece sotto la direzione del maestro Barzinza.
la tua canzone lieta va, il ritmo suo destera del cuor la felicità. Viva tu, il fiore sei di gioventù, un bacio dona e nulla più fo bimba al tuo canto.
Senti un po', Marco, che cosa ricordava Alfredo di queste grandi artiste che tu mi hai appena menzionato? Per esempio, cosa ricordava di Dea Garbaccio, quella simpaticissima ragazzina?
Dea Garbaccio, sì, assolutamente, assolutamente ricordava bene, tant'è che poi non ebbero modo, ma venne a sapere ultimamente, perché credo che morì prima Dea Garbaccio di mio nonno, ma non vorrei fare una gaffe, comunque prima del 99, lui venne a sapere che abitava, tra virgolette, vicino a me, perché credo che abitasse a Serravalle Sesia, comunque in una zona in Val Sesia, che
sì,
è a,
Borgo Sesia,
diciamo, a un'oretta e un quarto, un'oretta e mezza, abbondando, da Vigevano, e parlava bene, aveva un bel ricordo e proprio aveva il desiderio di andarla a trovare. Poi la chiamò, ma forse lei di Garbaccio non stava già bene, quindi venne sconsigliato, e poi poco tempo dopo morì anche lui. Comunque parlò sempre bene, appunto, diceva che era molto simpatica, mentre Lina Termini ebbe la possibilità di risentirla telefonicamente grazie a Paolo Limiti, quindi ospite della puntata di Ci vediamo in TV su Rai 2 del novembre 1998. Paolo Limiti gli fece questa sorpresa, perché Lina Termini si ritirò quasi subito dalle scene, perché scelse la famiglia, ovviamente, e quindi non ebbero più modo di vedersi e di sentirsi. Si sentirono telefonicamente da Paolo Limiti in Rai, ma penso 45-50 anni dopo, l'ultima volta che si videro. Quindi questo è fu un bel momento, anche toccante, di emozione.
Mentre risplende il mistero di mille stelle nel cielo, sulla chitarra un torero canta guarita per te. Bella dal volto di fata, scendi la notte stellata, dimmi che vale la vita se manchi guarita nel bacio d'amore. Sembra una rosa d'argento la pallida luna, sembra velluto guarita la chioma tua bruna. Chiudi morena all'amor le tue labbra procaci, sul tuo bel seno scolpirmi vorrò dei tuoi baci. Rambla fiorita, torni stasera con me, e in questa notte guarita mi sento schiavo di te. Parla alle stelle d'amore, bacia, sospira il mio cuore, e nell'arena gremita domani la vita per te giostrerò. Sembra una rosa d'argento, la pallida luna. Sembra velluto guanita la chioma quadruna. Più di morena l'amore le tue labbra procaci. Sul tuo bel seno stordirmi vorrò dei tuoi baci. L'amor le tue labbra provati, sul tuo bel seno scordirmi vorrò dei tuoi baci.
Invece, quindi tu mi hai detto che andò nell'orchestra Angelini con Dea Garbaccio e Lina Termini.
Sì, Lina Termini.
Loro erano praticamente l'organico di Angelini.
L'organico, sì. Tant'è che ti racconto un aneddoto curioso,
sì.
Che mio nonno era molto buono di carattere. Era buono e generoso, ma non lo dico perché sono il nipote. Anzi, era un po' la rabbia poi di mia nonna, la, diciamo seconda nonna, perché purtroppo Alda, come sai, morì nel 1954, giovanissima, aveva 40 anni. Mio padre, che si chiamava Dario, purtroppo non è più qui con noi, che è mancato già tanti anni fa, mio padre aveva solo 13 anni, quindi poi mio nonno si rifece una vita, si risposò con una persona che era al di fuori del mondo dello spettacolo, che si chiamava Santa Bassani, chiamata da tutti Lucia, che io ovviamente nascendo nel 1973 ho conosciuto lei, ho sempre vissuto di ricordi per quanto riguarda la nonna Alda, ma materialmente e personalmente ho conosciuto questa, chiamiamola seconda nonna, che era Lucia, che mi ha voluto molto bene e alla quale io ho voluto molto bene. Ed era un po' la sua rabbia, era la rabbia perché noi diciamo tutti ancora ricordando che se non fosse stato per mia nonna, la seconda nonna, mio nonno sarebbe rimasto in mutande perché era molto generoso, quindi lui era dedito nel dare, a volte quasi in maniera sbeffeggiata diciamo, perché era proprio buono. E infatti fu proprio mia nonna un po' a conservarle ecco qualche soldino, perché altrimenti lui insomma al tempo si sa i cantanti non guadagnavano certo quello che guadagnavano oggi, ma rispetto alla vita, il tenore di vita che si teneva in quegli anni, stiamo parlando degli anni della guerra ragazzi, stiamo parlando degli anni 40, degli anni 50, poi lui negli anni 60 fece la sua orchestra con cui comunque girò tanti anni in Germania eccetera eccetera, e però devo dire grazie a mia nonna Lucia, perché altrimenti lui diciamo non era capace di gestire quello che guadagnava. E quindi niente, ecco, questo che era un po' la rabbia. Quindi tornando al discorso di Angelini, era talmente buono, come dicevo, che Angelini lo soprannominò Camillo. Quindi Angelini chiamava mio nonno Alfredo, lo chiamava Camillo, perché diceva tu sei troppo buono. E lo chiamava Camillo, proprio come termine, diciamo bonario, no? Perché proprio per sottolineare il fatto che lui era troppo buono, tra virgolette, diciamo la terra a terra, talmente buono che a volte si faceva anche fregare, ecco, bisogna essere sinceri, perché bisogna dirlo, e questo era proprio la rabbia un po' di mia nonna, Lucia, Santa Bassani, la sua seconda moglie, diciamo, che però riuscì con la sua catarrità a mantenergli insomma un po' di piccolo gruzzoletto, ecco, perché lui era un po' uno spendaccione e tra l'altro era molto generoso, dava via tutto, quindi... Per questo per sottolineare il fatto che era buono. E Angelini lo soprannominò Camillo. Lo chiamava Camillo. Questo proprio dai racconti di mio nonno Alfredo.
D'amor non sai parlar per timidezza, ma gli occhi tuoi mi fan tanto gioire. Mi dicon tutta quanta la dolcezza del turbamento che ti farò sì. Candida come la neve, sei semplice, ti voglio così. Quel tuo splendore scrigno dell'amore, che puro tu conservi in cuor, soltanto per me. Candida ti verrà che il capo adornerai con candido diadema amor i piccoli fiori.
La cosa che hai raccontato anche da Paolo Limiti parecchie volte, insomma, fu quella che la cosa bella che allora, non essendoci la televisione, erano soprannominati i divi della radio, no? Allora la radio Leiar organizzava degli incontri per far sì che le persone potessero conoscere personalmente, visivamente i cantanti che avevano solo modo di ascoltare per radio, quindi conoscevano la voce ma non conoscevano la persona, non conoscevano il volto. Allora Leiar organizzava magari dei momenti sparsi in tutta Italia, e mio nonno raccontava che girarono Milano, Torino, insomma Roma, Napoli, Sicilia, Palermo, dei momenti dove praticamente venivano tutti i divi, venivano chiamati divi della radio, venivano, si raccoglievano, firmavano autografi. Mio nonno era talmente timido che racconta particolarmente a Milano, presso il Teatro Lirico, venne organizzato questo rendezvous degli artisti, la folla, perché allora insomma c'era solo quello, bisogna essere onesti, quindi le persone andavano matte anche della radio di conoscere, voler conoscere chi erano i volti, quali erano i volti dei divi della canzone, e mio nonno veniva strapazzato a destra e a sinistra, veniva tirato, lui poi era molto timido, quindi poi quando entrava in scena che cominciava a cantare si scioglieva, insomma, ma era molto timido, riservato, quasi chiuso, e quindi era un po' in imbarazzo, perché mi racconta questo aneddoto che lo tiravano a destra e a sinistra, tiravano il maglione, insomma era un successo strepitoso il fatto che loro potessero poi firmare autografi sulle copertine dei dischi che poi venivano venduti, proprio per sottolineare il fatto che oggi, grazie alle televisioni e a internet e tutto quello che è la multimedialità, si ha la possibilità di conoscere, ascoltare, vedere, sentire. E allora, ragazzi, c'era solo la radio, quindi io ho tante persone anziane che superano gli 80 anni, tra cui anche una suora domenicana particolarmente, che tutte le volte che mi vede mi dice che ricordano, io ricordo loro l'infanzia, perché loro vedendo me, vedono un po' mio nonno, e ricordano l'infanzia di quando allora sotto il camino ci si raccoglieva per quell'oretta, l'unica cosa che c'era dopo una giornata di lavoro era proprio quella di raccogliersi intorno al camino, la radio accesa sopra il camino, ad ascoltare le canzoni che venivano trasmesse dall'Eliar a determinati orari.
Per me, maestro, suona ancora, prego, suona ancora, così il cuore stordirò, son così solo, son triste solo, no, non languide canto, rasta in getta e swing, suona tu, vuoi far dimentica, stordire non pensare, e se questo cuore d'amore piangerà, bevo ed ascolto per non più soffrir, per non morir, perciò maestro suona ancora, prego suona ancora, così non soffrirò mai più, prego suona tu.
aneddoto che posso dire che mio nonno veniva soprannominato anche ai tempi della radio il cantante della mezzanotte, perché lui incideva, cantava dal vivo, l'orchestra veniva trasmessa dal vivo, quindi vicino con Angelini, faceva una trasmissione che andava in onda in diretta dalle 11:30 alle 12:30, dove praticamente lui interpretava canzoni d'amore. E una cosa molto curiosa è che in EIA a Torino, dove ovviamente loro allora si cantava dal vivo, dall'EIAR, proprio rigorosamente dal vivo a Torino, e si incideva, anche avevano gli studi di registrazione a Torino, e ricevevano tante lettere dove lui era un po' soprannominato il cantante della mezzanotte, perché piaceva raccontare questa cosa che magari molte ragazze o ragazzi scrivevano dicendo ascoltando le tue canzoni abbiamo fatto l'amore, per dire, io con la mia amorosa, e quindi questo era bello, e tanti scrivevano proprio in radio. Questa cosa lui la raccontò anche in una trasmissione, che tu conosci benissimo, il buon Carlo Loffredo, che li fece con Tocchi si risente. Raccontò anche questi aneddoti. Sto parlando di una trasmissione radio di Radio Rai 1, penso del 1977 o 1978. Tanti piccoli aneddoti curiosi, ecco.
Insomma, senti Alfredo, scusa, sì, tu hai detto che ricevevi delle lettere e perché tu cantavi a mezzanotte, un'ora un po' intima, diciamo. Sì, che ti dicevano?
Beh, insomma, adesso mi fai dire queste cose qua, non so se si possono dire. In ogni modo, quando sentivano questa canzone qua, dicevano che tu cantavi questa canzone, sei un sentimentale, che è molto bella, carina, mentre io e il fidanzato facevamo l'amore, eccetera, eccetera.
Quindi un cantante audace.
Ma parecchie lettere, parecchie.
Chitarra dolce appassionata voleva serenata della mia felicità. Sì, 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 se la strada è solitaria. Sì, 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 se nessuno ascolterà. Il mio cuore vuol cantare perché muor di nostalgia. Il mio cuore vuol sognare ancora l'ultima illusione. Sì, 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 nella notte inargentata. Sì, 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 la tua voce, il tuo sorridi.
Che cosa ricordava tuo nonno invece delle sedute di incisione?
Allora, delle sedute di incisione c'è da ridere per non piangere, proprio perché? Perché, come sappiamo, oggi abbiamo gli studi di registrazione digitali. Un cantante magari non tanto intonato, tu sei meglio di me, viene messo in tono dal computer. Un cantante che sbaglia, si dimentica le parole, legge male, può ripetere anche 10 volte nell'arco di un'ora le cose, perché con la digitalizzazione, diciamo, il prezzo è sempre quello. Allora, invece, primo, non c'erano soldi. Secondo, i dischi erano di cera, non c'erano soldi per comprare i dischi, quindi bisognava incidere sulla cera, sul vinile, quello che è, adesso io non mi intendo tecnicamente, ma più o meno è questo il senso. Non c'erano soldi per comprare i dischi vergini, quindi Angelini, questo raccontato da mio nonno, dava la possibilità di un solo errore, quindi attenzione, pensiamo bene oggi a cosa succederebbe oggi, se io dovessi dire oggi a un cantante e a un'orchestra, mi raccomando, intonatevi, fate tutto bene perché alla prima volta dobbiamo incidere. Io penso di conoscere solo una persona al giorno d'oggi che lo fa, perché lo sanno tutti, che è la signora Mina. Mina, io so che lei a volte, questo raccontato dal figlio, raccontato da altri, va in studio di incisione, lei ascolta la sua canzone, la canta, si siede, la incide la prima volta e la prima è buona. Ma ragazzi, sto parlando di Mina. Altri cantanti al giorno d'oggi non so se sarebbero in grado di fare una cosa di questo genere. Un tempo, volente o nolente, dovevi essere in grado, perché non c'erano soldi per acquistare i dischi. Quindi Angelini dava la possibilità sia all'orchestra che alle cantate di fare un errore, solo un errore. Alla seconda doveva essere buona. Quindi immaginatevi, mio nonno mi raccontava che aveva sempre una tensione. Tra l'altro la tensione andava anche bene, perché ricordiamoci che la tensione ti aiuta a stare attento anche in teatro, io lo vedo anche nella mia esperienza, quando si prende sotto gamba una cosa che si dà certezza, magari di sicurezza, poi si sbaglia, invece quando si assenta quel minimo di tensione, la tensione ti aiuta a stare sul chi va là, quindi di far sì che le cose vengano fatte bene. Però pensate a questo, allora le sei decisioni erano queste, c'era una, massimo due possibilità di errore, perché non c'erano soldi per comprare i dischi che venivano incisi al momento.
Tu, solamente tu, non ritorni più per riposar sopra il mio cuore, che sognando di te ti vorrebbe vicino, sempre solo per sé, mentre invece il destino più t'allontana ancor tu. Dove mai sei tu, se non senti più questa mia voce piena d'amore? Tutti i sogni d'allora ritornano ancora per dirti che tu, solo tu, non ritorni più.
Aveva un ricordo bellissimo di Angelini, lo reputava un grande professionista, primo. Secondo, un carattere un po' duro, un po' proprio nome di fatto, cinico, perché lui non, a detta di mio nonno ovviamente, non era mai, quasi mai capace di dare una soddisfazione, cioè di dire sei stato bravo Alfredo, bravissimo, no. Però però mio nonno lo racconta sempre, lo raccontò anche da Paolo Limiti in televisione, sulla Rai. Se lui sentiva qualche critica di un suo cantante, lo difendeva a spada tratta, diceva questo è il miglior cantante del mondo. Poi magari ti faceva il cicchetto dopo in privata sede, magari gli diceva: di Alfredo, mi è arrivato, non so, dal tal discografico una critica costruttiva. Ma davanti al discografico lui i suoi cantanti li difendeva a spada tratta. Quindi questo mio nonno lo ha sempre apprezzato, anche se poi diceva non era capace di darmi la soddisfazione. Cioè che le cose andassero bene, andassero male, non mi dava mai una soddisfazione. Ecco, questo è il ricordo di Angelini. Sicuramente positivo, ovviamente, come persona.
Senti Marco, invece, in che occasione tuo nonno conobbe Alda Mangini?
Mio nonno conobbe Alda Mangini lì, proprio all'Eier, si conobbero lì perché mia nonna Alda, come dicevo, cominciò prima di diventare attrice, cominciò la sua carriera quale cantante, e lei arrivava già, mio nonno raccontava sempre questo aneddoto, che come primo contratto mia nonna guadagnava di più, Alda guadagnava di più dal contratto, perché? Perché aveva gli studi di pianoforte e di mezzo soprano. Mio nonno invece arrivava proprio dal nulla, faceva il ciabattino, venne scelto dalla commissione, da Cinico Angelini, proprio per le sue qualità vocali naturali. Quindi questo aneddoto è anche bello da raccontare, insomma, che mio nonno raccontava sempre che mia nonna Alda come primo contratto guadagnava di più di mio nonno. Si conobbero lì, poi cosa è successo? Una cosa che comunque si può dire, perché ormai sono passati comunque 70 anni e passa, successe che si conobbero, cominciarono a frequentarsi, e mia nonna Alda rimase incinta. Ma l'incinta di mio padre. Allora voi sapete che la censura era fortissima, quindi non è come adesso che tutto è consentito, anzi forse purtroppo fin troppo è consentito. E lei li mise le strette: o vi sposate o vi licenziamo. Eh sì, perché non si poteva, allora sarebbe stato uno scandalo. E poi comunque loro decisero poi di sposarsi. Credo, voglio pensare che si sarebbero sposati comunque ugualmente, ecco, perché si volevano bene e si amavano.
Thank you.
Avete ascoltato Tornerò, un'incisione rarissima cantata da Alfredo Clerici e Alda Mangini. Ce l'ha fornita Bruno Carazzato, che ringraziamo tantissimo, e il restauro ottimo era di Walter Martinelli. Siamo qui a Gran Galà oggi con Marco Clerici, nipote di Alfredo Clerici e Alda Mangini, e stiamo parlando del nonno Alfredo.
Un grande amore, anche magari a volte raccontava mio nonno, magari un po' frastagliato, anche perché avendo due carriere diverse, particolarmente poi specialmente quando mio nonno partì col cinema, ovviamente mio nonno magari era da una parte dell'Italia a cantare, mia nonna stava ormai, si può dire, quasi sempre a Roma quando cominciò a fare i film con Totò, perché Totò, ragazzi, faceva la media di 4-5 film all'anno. E mia nonna che cominciò con parti secondarie, poi piano piano ad avere parti sempre più importanti, fino a interpretare la moglie di Totò nel film Totò cerca casa, stette a Roma, quindi era a Roma, quindi si vedevano poco. Mio papà poverino crebbe a Vigevano con i suoi nonni, quindi i genitori di mio nonno Alfredo. Era un po', insomma, sapete, la vita degli artisti è purtroppo un po', non c'erano i collegamenti di oggi, quindi oggi io posso anche stare a Roma, ma c'è l'aereo che quindi magari mi consente il venerdì, sabato e domenica di andare a casa con mio figlio e mio marito, per esempio, o mia moglie e i miei figli. Un tempo non si poteva, perché un tempo, mio nonno, un altro aneddoto che ti racconto di mio nonno Alfredo, insomma, c'era un cantante che incideva, adesso non vorrei fare la gaffa, quindi dire un nome per altro, perché questo stava a Roma. E lui era romano, era un cantante romano, si trovava a incidere con mio nonno a Leia a Torino e lavorava, quindi trasmetteva da Torino, quindi mio nonno a volte gli dispiaceva perché mio nonno aveva la possibilità il sabato e la domenica di venire a casa, prendeva il treno e veniva a Vigevano a trovare mio padre, che allora, adesso Torino-Vigevano siamo a, vuoi mettere un'oretta di macchina, un'oretta e un quarto, il treno allora ci metteva di più. Questo cantante, insomma, a volte gli faceva tenerezza perché non c'era la possibilità, non avevi i soldi per prendere un treno, tornare magari a Roma, per stare a Roma magari 12 ore, poi riprendere il treno e tornare a Torino per ricominciare a lavorare. Allora mio nonno, a cui dispiaceva, lo portava a Vigevano, a volte nei weekend lo portava a Vigevano, tant'è che a Vigevano partiva una, chiamiamola, processione in stazione, quindi li andavano ad accogliere festosi, perché erano un po', tra virgolette, diciamo, le celebrità. E poi ovviamente mio nonno andava a casa a trovare mio papà, eccetera, eccetera, poi erano obbligati a fare proprio una sosta obbligata ai circoli, sai che allora c'erano i circoli, no? I circoli dove si giocava le carte, si beveva il vino, le uniche cose, le poche cose che c'erano allora di svago, no? Quindi giocare le carte con un bicchiere di vino e un panino. E mio nonno era obbligato, proprio veniva trascinato in uno di questi tanti circoli, che si chiamava Ascari, a Vigevano, mio nonno lo raccontava sempre, ed erano obbligati, in cambio di una mangiata, una bevuta, tra virgolette gratis, a fare una cantatina, lui e l'ospite di turno che si portava a Vigevano, proprio perché magari non aveva la possibilità di pagarsi il viaggio per andare a Roma tutte le settimane, ecco. Quindi per dire anche la differenza dei tempi di oggi, no?
Domani la rivedrò, domani la bacerò, terrarla nelle mie braccia potrò. Domani mormoro trepida l'ora, domani, e sento battere il cuore nell'ansia di una soave promessa
thank you.
Senti Marco, quali erano altri artisti che tuo nonno ricordava con piacere, sempre del periodo Heyer?
Del periodo suo, vabbè, mi ricordo che parlava sempre di Otello Boccaccini, parlava sempre bene, parlava di Montanari, mi ricordo di Ravagliati, io posseggo una foto di con mio nonno e Ravagliati in Piazza Duomo a Milano, ecco appunto tornando al discorso milanese, che danno da mangiare i piccioni, è una foto bellissima che conservo. Mi ricordo di Belleli. Belleli, non so se ti dice qualcosa,
sì,
questo
sì,
cantante.
Sì, come no.
Belleli mi raccontava mio nonno che era arrivato prima, mio nonno partì nel 38-39, Belleli era dal 36-37, poi venne purtroppo, se non dico una stupidata, messo da parte nei tempi del fascio,
sì,
perché era di origine ebrea.
Sì, sì, vero.
Questo raccontava mio, e mio nonno gli dispiacque tantissimo, lo raccontava sempre, diceva c'era questo bravo uomo che si chiamava un bravo cantante Belleli. E un'altra cosa che mi racconta mio nonno, un altro aneddoto, che lui da giovane quando cantava, negli anni primi anni 30, 34, 35, prima che lui ebbe fortuna al Heyer, c'era questo grande cantante che noi oggi ricordiamo, io lo ascolto sempre, ricordiamo americano, lo ricordiamo per le melodie natalizie, che è Bing Crosby.
Sì.
E mio nonno ricordo che diceva sempre, io ho imparato a cantare, a modulare la voce da Bing Crosby, perché sotto, dove lui poi si era trasferito a vivere da solo a Vigevano, sotto c'era un tabacchino, e questo tabacchino aveva una radio, insomma, aveva una radiolina, e il negozio la teneva accesa per i clienti, ma anche per se stesso, no? Mio nonno, che non aveva la possibilità di comprarsi una radio, lui si metteva alla finestra, che era proprio sopra questo tabacchino al primo piano, e lui ascoltava, e dice che passavano sempre le canzoni all'ora di Bing Crosby. E racconto proprio, ricordo questo aneddoto, che mio nonno ci teneva a raccontare che lui aveva imparato un po' a modulare la voce, un po' la sofisticazione del canto, proprio ascoltando Bing Crosby. E io infatti ce l'ho nel cuore, perché a me Bing Crosby piace tantissimo, e innanzitutto oggi è ricordato per le canzoni natalizie. Infatti tanti CD di canzoni natalizie sono ancora presi nei repertori di Bing Crosby, che incise negli anni 30, 36, 38, 39, con Louis Armstrong, eccetera, eccetera. E proprio racconta questo aneddoto.
Sulla scogliera del mare siede pensoso ed altero un soldatino d'Italia che canta con cuor sincero. Lina sempre t'amo e ti sogno, celestiale vision sei per me, ed un dì tornerò presso te. Lina, solo tu sei l'amore, e nel dolce tuo cuore risplendono gli incanti di rose e mattine. Vento, questa mia serenata all'adorata vuoi ripetere tu. Lina, fonte d'estasi e sogno, tornerò e nel cielo sereno riderà per noi l'alto mare. Riderà per noi l'arco male.
Comunque ebbe veramente molti, molti, molti amici, molti amici. Fecero anche un rendezvous negli anni 70, ancora col buon Nunzio Filogamo, cari amici, vicini e lontani, a Torino. Fecero un rendezvous dove mio nonno proprio insomma, riconquistò un po' la vicinanza di tanti tanti artisti. Al tempo si incontrarono tutti a Torino, poi quella credo fu proprio l'ultima volta che lui riuscì a vedere Nunzio Filogamo, riuscì a vedere tanti artisti che poi piano piano insomma avevano anche una certa età, o chi lasciava questo mondo, o chi comunque si ritirava Per esempio, so che Nunzio Filogamo si ritirò in una prestigiosa casa di riposo, credo che sia la casa di riposo degli artisti lasciata da Giuseppe Verdi a Milano, non ebbero più la possibilità di vedersi, però aveva veramente un bel ricordo di tanti artisti e tanti anni passati, diciamo, sulla cresta dell'onda, ecco, sulla breccia, come vivo della canzone della radio.
Senti, del trio Lescano cosa ricordava?
Sì. Lui del trio Lescano ricordava particolarmente una canzone che adesso però mi sfugge il titolo, che incisero insieme, che tra l'altro
Orchidee sotto la luna.
Come Orchidee sotto la luna, perfetto, Orchidee sotto la luna, e parlava, insomma, diceva che erano delle bravissime artiste, per questo modo che avevano di cantare, comunque una sonorità ottima, poi praticamente una voce che non priva mai l'altra, facevano un'orchestra di voci quando cantavano insieme, e anche loro comunque arrivavano da una dote, si può dire, una dote naturale, e incisero credo un paio di canzoni insieme, Orchidee sotto la luna e un'altra credo, ma adesso non ricordo i titoli, forse Serenata sentimentale, ma non vorrei dire una stupidata, comunque erano un paio che lui incise con il trio Lescano, ed non fece tantissimo di collaborazione, però quella poca collaborazione che fece fu proficua per lui, fu proficua per il trio Lescano e fu proficua per Leia, perché andavano molto bene, andavano.
Ascoltiamo il trio Lescano con Alfredo Clerici in Orchidee sotto la luna. Piccola parentesi, hanno venduto tantissimo anche i duetti che ha fatto tuo nonno con Dea Garbaccio, per esempio Violetta, con Lina Termini.
Pizzi, ricordiamo la regina Nilla Pizzi, che soprannomi no mio nonno, la voce di velluto fu lei. Nella Pizzi c'è da dire questo, arrivo dopo, Nella Pizzi era più giovane, che Nella Pizzi era credo del 20, quindi era 9 anni più giovane di mio nonno, quindi lei arrivò che mio nonno era già, insomma, diciamo che era già un qualcuno alla radio. Poi lei venne presa sotto l'ala protettrice del maestro Angelini, partì con la sua carriera e incise anche delle canzoni, una delle più famose, Maria Laò, insomma un po' di canzoni, ecco. Però ecco, Nella Pizzi fu proprio anche lei la regina della canzone, tant'è che voglio raccontare un aneddoto che mi riguarda. Si parla di più di dieci anni fa, nel 2002, per ricordare la morte di mio nonno, è stata organizzata una grande festa di Gevano, nel Teatro Civico, il Teatro Cagnoni, dove io ho cantato delle canzoni mie, delle canzoni sue, ricordando il nonno per voce e pianoforte, e imitammo proprio Nella Pizzi cantò le sue canzoni e lì raccontò anche lei tanti belli aneddoti che riguardavano proprio mio nonno. Tant'è che mi ricordo che il pomeriggio stavamo facendo le prove, io stavo cantando in quel momento, provo Fiorellin del Prato, e Nella Pizzi entrò in teatro, ovviamente teatro vuoto perché era il pomeriggio delle prove, c'era il sound check e tutto, e Nella Pizzi, quando sentì cantare Fiorellin del Prato, prese in mano subito il cellulare, chiamò la sorella a Bologna, pose il cellulare verso di me che cantavo e fece ascoltare quasi tutta la canzone al cellulare alla sorella, perché poi mi disse: sai che tuo nonno era molto celebre per la canzone Fiorin Fiorello, partì, fu il suo cavallo di battaglia nel 38, ma mia sorella piaceva molto molto di più Fiorellin del Prato, poi sappiamo De Gustibus, quindi allora bello anche questo aneddoto. Tra l'altro ti dirò che nel 2002 Nella Pizzi aveva insomma la veneranda età di 80 anni quasi, di 82, perché era del 20, quindi nel 2002 eravamo 82. E ragazzi, non provando, io avevo fatto i miei pezzi, lui aveva fatto i suoi pezzi, alla fine chiudiamo ovviamente con l'inno Il Cavallo di Battaglia Fiorin Fiorello, e lei, vi garantisco assolutamente, non ci eravamo messi d'accordo, mi entra dentro con delle terze che erano fantastiche, non provato, era proprio una grande, brava professionista, ancora nel 2002 con una voce strepitosa, le ultime sue apparizioni a Sanremo, vi ricordate, non ha più cantato, è stata premiata, non cantava più, ma io vi posso dire che nel 2002 ho toccato con mano, perché avevo ancora una voce meravigliosa alla veneranda età di 82 anni.
Sconvolto io sento il tuo volto bruciare dopo.
Forse un sogno per te,
illusione per me,
desiderio di un'ora, dolcezza che sfiora nell'estasi il cuore. La penombra silenziosa ci unisce così, nelle labbra c'è l'attesa d'un bacio così, anche l'anima che ansiosa vorrebbe sentir la parola che può farci gioire. Se tu m'ami non so,
ma io t'amo lo so,
inseguiamo stasera la folle chimera del febbre d'amore. Silenziosa ci unisce così, nelle labbra c'è la stesa d'un bacio così.
Anche l'anima canziosa vorrebbe sentire la parola che può fare.
Se tu m'ami non so, ma io t'amo lo so.
Inseguiamo stasera la folle chimera.
Quando si ritirò tuo nonno dalle scene?
Allora, mio nonno si ritirò dalle scene, allora lui finì la carriera in Germania, dove era lì con la sua orchestra. Sto parlando degli anni, fine anni 60 fino al 70. Poi tornò in Italia e fece proprio l'ultimissima stagione in un posto, chiamiamolo un posto di villeggiatura che c'è qui nella nostra zona, in montagna, che si chiama Bognanco, che fu nell'estate del 1971. Lui da quell'estate poi si ritirò, maturò i contributi per andare in pensione con l'EMPAS, quindi la pensione degli artisti, e da lì completamente si ritirò dalle scene. Tant'è che ti dirò che ebbe poi degli inviti, quindi quello che ti dicevo prima, qualche apparizione televisiva, fece un lavoro poi con Renzo Arbore, che lo chiamò per due incisioni, gli chiese, lo vuole inserire in una raccolta che non so se ti ricordi che Renzo Arbore fece intorno alla fine degli anni 70, dove mise, credo, Fiorin Fiorello, Fiorin del Prato, queste collaborazioni. Poi da Paolo Limiti negli anni 90, però da Paolo Limiti eravamo già negli anni 90, ci vediamo in TV, ma poi lui si ritirò completamente a vita privata, veniva magari invitato nelle feste, nelle sagre locali, attività locali, ma vuole completamente ritirarsi, ripeto, qualche piccola comparsata, ma niente di più. Per lui la carriera era finita. Okay. Quindi diceva, si ritirò alla sua vigna, al suo campo, al suo orto, aveva le sue passioni, la coltivazione. E poi ogni tanto qualche cantatina la faceva tra amici o qualche comparsata, ma anche la comparsata televisiva era sempre molto restio, perché lui diceva che voleva farsi ricordare, tra virgolette, in gloria.
Senti, qual era la canzone che tuo nonno ricordava con più piacere?
Ragazzi, Fiorin Fiorello, ma perché gliela chiedevano, come si suol dire, in ogni dove. Fiorin Fiorello, ma anche tante canzoni. Io ricordo una canzone, sicuramente un'altra che lui ha cantato, Vienna Vienna, che incise anche lui, e poi una canzone che lui mi raccontava che lo faceva, che era una canzone che parlava di una rondine che praticamente per salvare i piccoli, si immola per salvare i piccoli. È un testo bellissimo, adesso non ricordo il titolo onestamente, però questa canzone che parlava proprio di una rondine, e lui me ne parlava sempre, l'aveva anche in una cassettina che aveva, l'aveva anche sottolineata con la penna. Diceva, questa canzone che lui riscoprì tanti anni dopo averla incisa, proprio lo portava, mi ricordo proprio, non so dirti il titolo perché ti direi una bugia, ma ricordo proprio che lui parlava molto molto volentieri di questa canzone, di una rondine, ma poi posso anche scoprire il titolo e magari fartelo sapere. Fiorini del Prato, attenzione, Incantesimo, una canzone che gli diede molto, molto successo e molte soddisfazioni. Incantesimo.
Tu, incantesimo d'amore, in un'onda di languore, il cuor trascini via. Tu, nel silenzio
senti io cantatore, metti in fondo ad ogni cuore la febbre di poesia. Che felicità, la realtà sembra sfumar, se ne va ogni malinconia. Tu, incantesimo d'amore, in un'onda di languore il cuor trascini via.
Che cosa credi che tuo nonno avrebbe voluto che fosse ricordato di lui?
No, guarda, non è per superbia nei confronti di mio nonno. Credo proprio... no, credo che nulla. A lui andava bene così, nel senso, come lo ricordava la gente, ha avuto tante testimonianze di affetto, di amicizia, qualche anche critica, come sappiamo. Io dico sempre, perché capita molto spesso anche a me, che quando intravedo, sento che la critica è costruttiva, assolutamente ben venga. Quando la critica non è costruttiva, credo che sia solo dettata dall'invidia. Io penso questo, e mio nonno ragionava anche lui così. Però, ringraziando il cielo, ha sempre avuto dei riconoscimenti morali, riconoscimenti professionali, e particolarmente anche per la sua bontà, per proprio il suo carattere. Ricordo proprio che il buon Angelini lo soprannominava Camillo, proprio per il suo carattere.
Ringraziamo Marco Clerici che ci ha regalato quest'ora di gioia nel ricordo di suo nonno Alfredo, e avremo modo al più presto di ricordare anche sua nonna Alda Mangini, che a mio parere come cantante era bravissima, e anche come attrice. Gran Galà anche oggi chiude le porte, e invece di chiudere con la solita sigla vogliamo proporvi il cavallo di battaglia di Alfredo Clerici, Fiorin Fiorello. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di settimana.
Chissà perché, fior di margherita, cos'è mai la vita, se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar. Fior di verbena se qualche pena l'amor ci dà, ma come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fior in fiorello l'amore è bello vicino a te. Fior di verbena se qualche pena l'amor ci dà, fa come il vento che in un momento poi passerà. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fior in fiorello l'amore è bello vicino a te.
Avete ascoltato Gran Galà.